terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe, traduzione di Paola Capriolo.
La sera torno e vado a cena. Nella sala della trattoria c'era ancora poca gente. Giocavano a dadi in un angolo, avevano tolto la tovaglia. Ed ecco che entra l'onesto Adeline, si toglie il cappello e intanto mi scruta. Poi mi si avvicina e dice sottovoce: «Hai avuto qualche noia?» «Io?» «Il conte ti ha cacciato dal ricevimento?» «Il diavolo se li porti», risposi. «Mi ha fatto piacere uscire all'aria aperta.» «È un bene», commentò lui, «che tu la prenda così alla leggera. Mi secca soltanto che sia già sulla bocca di tutti.» Solo allora la cosa cominciò a irritarmi. Tutti quelli che vengono a tavola e ti guardano, pensavo, ti guardano per questo. E mi facevo cattivo sangue. E quando oggi mi si compiange, dovunque io vada, quando sento che quanti mi invidiavano ora trionfano e dicono: «Adesso si vede qual è la fine dei presuntuosi, che insuperbiscono per quel loro po' di cervello e in nome di esso credono di poter passare sopra a tutte le convenzioni sociali e altre simili chiacchiere da sciacalli», allora vien voglia di piantarsi un pugnale nel cuore. Perché si ha un bel parlare di indipendenza, ma vorrei proprio vedere chi sarebbe in grado di sopportare che dei farabutti parlino alle sue spalle se hanno davvero un vantaggio su di lui. Se invece le loro sono vuote ciarle, allora è facile lasciarli dire. 16 marzo. Tutto cospira contro di me. Oggi ho incontrato nel viale la signorina B. Non potei evitare di rivolgere la parola e di manifestarle, appena ci fummo un po' allontanati dal resto della compagnia, il mio disappunto per il suo recente contegno. «Oh, Werther», disse lei in tono affettuoso, «davvero ha potuto interpretare così il mio turbamento, lei che conosce il mio cuore? Cosa non ho patito per amor suo dal momento in cui entrai nella sala? Prevedevo tutto, 100 volte fui sul punto di dirglielo. Sapevo che le Fonesse e le Fonti con i mariti se ne sarebbero andate piuttosto che rimanere in sua compagnia. Sapevo che il conte non può guastarsi con loro. E adesso lo scandalo.» «Come, signorina?» domandai, dissimulando lo sgomento, poiché in quell'istante tutto ciò che Adeline mi aveva detto ieri l'altro mi scorreva nelle vene come acqua bollente. «Quanto mi è già costato», disse la dolce creatura con le lacrime agli occhi. «Io non ero più padrone di me stesso. Stavo per gettarmi ai suoi piedi.» «Si spieghi!» gridai. Le lacrime le scorrevano giù per le guance. Ero fuori di me. Se le asciugò senza tentare di nasconderle. «Lei conosce mia zia?» incominciò. «Era presente e...» «Con che occhi ha assistito a tutto questo?» «Werther, ieri sera e stamane ho dovuto subire una ramanzina per i miei rapporti con lei. Ho dovuto sentirla screditare, svilire. E potevo difenderla solo a metà.» Ogni parola che pronunciava mi trapassava il cuore come una lama. Non si rendeva conto di quanto sarebbe stato misericordioso tacermi tutto questo. E ora mi illustrava per giunta gli ulteriori pettegolezzi che sarebbero seguiti, la specie di persone che ne avrebbe esultato. E come ormai quelle persone avrebbero riso e goduto nel vedere puniti la mia superbia e il mio disprezzo per gli altri, che già da tempo mi rinfacciavano. Udire tutto ciò da lei, Wilhelm, e con gli accenti della più sincera simpatia. Ero annichilito, e dentro di me sono ancora furioso. Vorrei che qualcuno si azzardasse a rimproverarmi, così potrei piantargli la spada in corpo. Se vedessi scorrere il sangue, mi sentirei meglio. 100 volte ho afferrato un coltello per dare sollievo a questo cuore oppresso. Si narra di una razza di cavalli che, quando sono terribilmente accaldati e agitati, d'istinto si squarciano con i denti una vena per respirare meglio. Così io vorrei spesso aprirmi una vena che mi procurasse la libertà eterna. 24 marzo. Ho presentato alla corte la mia domanda di congedo, e lo otterrò, spero. E voi mi scuserete se non ho chiesto prima il vostro permesso. A questo punto bisognava che me ne andassi. E quanto avreste potuto dire per convincermi a rimanere, già lo so. E quindi informane mia madre con tatto, indorando la pillola. Io non sono in grado di aiutare me stesso, perciò dovrà farsene una ragione se non sono in grado di aiutare neppure lei. Certo, questo l'addolorerà. Veder troncata così all'improvviso la bella carriera che avrebbe fatto senz'altro di suo figlio un consigliere segreto o un ambasciatore, vederlo tornarsene indietro con la coda fra le gambe. Pensate pure a quello che vi pare. Enumerate i possibili casi nei quali sarei potuto e dovuto rimanere. Basta, io me ne vado. E perché sappiate cosa ne sarà di me, vi dirò che qui c'è il principe, il quale trova assai piacevole la mia compagnia. Quando ha saputo quali intenzioni avessi, mi ha pregato di recarmi con lui nella sua tenuta e di trascorrere là la bella stagione primaverile. Mi ha promesso che sarò completamente padrone di me stesso, e poiché entro certi limiti ci intendiamo bene a vicenda, voglio affidarmi alla sorte e andare con lui. Post scriptum, 19 aprile. Grazie delle tue due lettere. Non ho risposto perché prima di spedire questo foglio attendevo che mi fosse arrivato il congedo dalla corte. Temevo che mia madre potesse rivolgersi al ministro e rendermi più difficile attuare quanto mi ero prefisso. Ma ora è fatta. Il congedo è qui. Non voglio dirvi come me l'abbiano dato a malincuore, né cosa mi ha scritto il ministro. Prorompereste in nuove lamentazioni. Il principe ereditario mi ha mandato come liquidazione 25 ducati, con un biglietto che mi ha commosso fino alle lacrime. Quindi non mi occorre più dalla mamma quel denaro per cui le avevo scritto di recente. ...5 maggio... Domani me ne andrò di qui, e poiché il mio paese natale è a sole 6 miglia di strada, voglio rivederlo, voglio ricordare gli antichi giorni trascorsi fra sogni felici, voglio entrare passando proprio per quella porta da cui mia madre mi condusse fuori quando, dopo la morte di mio padre, lasciò quei cari luoghi familiari per andare a rinchiudersi nella sua insopportabile città. Addio Willem, ti darò notizie del mio viaggio. ...9 maggio... Ho compiuto la visita al mio luogo natale con tutta la devozione di un pellegrino, e molti sentimenti inattesi mi hanno assalito. Presso il grande Tiglio, che si trova a un quarto d'ora dalla città, in direzione di esse, ho fatto fermare la carrozza, sono sceso e ho ordinato al postiglione di proseguire, per assaporare, andando a piedi, come il cuore mi dettava, ogni ricordo, e sentirlo assolutamente nuovo e vivo. Ed eccomi dunque sotto quel Tiglio che allora, quando ero ragazzo, aveva costituito la meta e il confine delle mie passeggiate. Come tutto era diverso. A quel tempo, nella mia felice ignoranza, mi struggevo dal desiderio di uscire nel mondo sconosciuto, dove speravo di trovare tanto nutrimento, tanta gioia per il mio cuore, di poter colmare e placare il mio animo inquieto, anelante. Ora ritorno da quel vasto mondo. Amico mio, con quante speranze fallite, con quanti progetti distrutti. Vidi davanti a me la montagna che 1000 volte era stata l'oggetto dei miei desideri. Ero capace di restare seduto qui per ore, bramando di salire lassù, smarrendomi col pensiero nelle foreste e nelle valli che mi si mostravano così accoglienti nella loro penombra. E quando poi, allora stabilita, dovevo tornare indietro, come lasciavo malvolentieri quel luogo prediletto. Giunsi più vicino alla città. Tutte le vecchie casette familiari ricevettero il mio saluto. Quelle nuove mi infastidirono, e così tutti gli altri mutamenti che erano stati apportati. Ma varcate le mura della città, mi ritrovai subito, e completamente. Mio caro, non voglio entrare nei particolari. Quanto erano affascinanti per me, tanto diverrebbero monotoni, se riferiti. Avevo deciso di prendere alloggio nella piazza del mercato, proprio accanto alla nostra vecchia casa. Mentre mi recavo là, notai che l'aula scolastica, nella quale un'ottima vecchietta aveva rinchiuso come in un recinto la nostra fanciullezza, era stata trasformata in bottega. Rammentai l'inquietudine e le lacrime, l'apatia dei sensi e l'angoscia che avevo patito in quel buco. Non potevo fare un passo senza vedere qualcosa di significativo. Un pellegrino in Terra Santa non si imbatte in tanti luoghi di religiose memorie e difficilmente la sua anima è altrettanto colma di sacra commozione. Ancora un esempio scelto fra mille. Scesi lungo il fiume fino a una certa fattoria. Anche questo era uno dei miei itinerari consueti e gli angoli dove noi ragazzi ci esercitavamo a far rimbalzare il più in alto possibile i sassi piatti nell'acqua. Ricordai in modo perfettamente nitido come molte volte io mi soffermassi a osservare il fiume, con quali meravigliosi presentimenti il mio sguardo ne seguisse il corso, quanto fantastiche mi figurassi le altre terre dove esso scorreva, e come la mia immaginazione trovasse presto un limite invalicabile. Eppure, pensavo, il fiume doveva spingersi oltre, sempre oltre, e alla fine mi smarrivo del tutto nell'intuizione di una invisibile lontananza. Vedi, mio caro, altrettanto limitati e felici erano i nostri progenitori, altrettanto infantile il loro sentire, la loro poesia. Quando Odisseo parla del mare sterminato e della terra infinita, questo è così vero e umano, così sincero, così angusto e insieme misterioso. A cosa mi giova poter adesso ripetere, come qualsiasi scolaro, che la terra è rotonda? All'uomo ne bastano poche zolle per viverci sopra in letizia, e ancor meno per riposarvi sotto. Ora sono qui, nel castello di caccia del principe. Con lui si può ancora star bene, è un uomo semplice e sincero. Lo circondano persone bizzarre, che non comprendo affatto, non sono furfanti, e tuttavia non hanno neppure l'aria di gente onesta. A volte mi sembra che lo siano, ma ciò nonostante non riesco a fidarmi di loro. Mi dispiace anche che egli parli spesso di cose di cui ha soltanto letto o sentito parlare, e proprio dal punto di vista dal quale gli altri devono avergliele presentate. Inoltre stima il mio intelletto e le mie capacità più di questo cuore, che pure è per me l'unico orgoglio, che è la fonte esclusiva di tutto, di ogni energia, di ogni felicità, di ogni sventura. Quello che so, chiunque può saperlo. Il mio cuore l'ho soltanto io. 25 maggio. Avevo in mente qualcosa di cui non volevo dirvi niente, finché non fosse attuato. Ora che non se ne fa nulla, posso ugualmente parlarvene. Avevo intenzione di andare in guerra. Ho accarezzato a lungo tale idea. Soprattutto per questo ho seguito fin qui il principe, che è generale a servizio della... Durante una passeggiata gli svelai il mio proposito. Lui me lo sconsigliò. E solo se per me fosse stata una vera passione, anziché un semplice capriccio, avrei potuto non dargli ascolto. 11 giugno. Di quel che vuoi, non posso restare più a lungo. Che cosa ci faccio qui? Mi sto annoiando. Il principe mi tratta come meglio non si potrebbe, eppure mi sento fuori posto. In fondo non abbiamo nulla in comune. Lui è un uomo d'ingegno, ma d'ingegno assolutamente ordinario. La sua conversazione non mi diverte più della lettura di un libro ben scritto. Resterò ancora una settimana e poi riprenderò a girovagare senza una meta. La cosa migliore che ho fatto qui sono i disegni. Il principe ha una certa sensibilità per l'arte e ne avrebbe ancora di più se non fosse prigioniero della nauseante mentalità scientifica e della terminologia corrente. A volte stringo i denti per la rabbia quando con ardente immaginazione lo conduco per i sentieri della natura e dell'arte e lui a un tratto pensa bene di uscirsene tutto impacciato con una formula artificiosa e stereotipa. 16 giugno. È vero. Io sono soltanto un viandante, un pellegrino su questa terra. Voi siete forse qualcosa di più? 18 giugno. Dove ho intenzione di andare? Lascia che te lo sveli in confidenza. Devo comunque restare qui ancora per 2 settimane. E poi ho dato a intendere di voler visitare le miniere della... Ma in realtà non me ne importa niente. Voglio soltanto essere di nuovo più vicino a Lotte. Questo è tutto. E rido del mio stesso cuore e faccio la sua volontà. 29 luglio. No, va bene. Va tutto bene. Io... Suo marito. Oh Dio, tu che mi creasti. Se avessi riservato a me quella felicità, la mia vita sarebbe un'orazione incessante. Non voglio discutere, quindi perdonami queste lacrime. Perdonami i miei vani desideri. Lei è mia moglie. Se io avessi stretto fra le mie braccia la più cara creatura che vi sia sotto il sole, Wilhelm, un brivido mi percorre tutto il corpo quando Albert le cinge la vita sottile. E... posso dirlo? Perché non dovrei, Wilhelm? Lei sarebbe stata più felice con me che con lui. Egli non è uomo in grado di esaudire tutti i desideri di quell'anima. Una certa mancanza di sensibilità, una mancanza... intendila come vuoi. Il fatto è che il suo cuore non batte di simpatia quando si legge il brano di un libro amato di fronte al quale il mio e quello di Lotte divengono un cuore solo. E così in 100 altre occasioni, quando capita che i nostri sentimenti sul modo di agire di una terza persona vengano espressi ad alta voce. Caro Willem, vero è che egli l'ama con tutto se stesso e un simile amore cosa non meriterebbe? Un seccatore mi ha interrotto. Le mie lacrime sono asciugate. Mi sono distratto. Addio, caro. 4 agosto. Non accade così soltanto a me. Tutte le creature umane vengono tradite nelle loro speranze, ingannate nelle loro attese. Ho fatto visita alla mia brava donna, là, sotto i tigli. Il figlio più grande mi corse incontro. Il suo grido di gioia fece accorrere la madre, che appariva molto afflitta. Le sue prime parole furono: «Ah, buon signore, il mio Hans mi è morto». Era il più piccolo dei suoi bambini. Io rimasi in silenzio. «E mio marito», continuò lei, «è tornato dalla Svizzera e non ha portato niente con sé. E se non avesse trovato certa buona gente, avrebbe dovuto mendicare per venire a casa, perché si era preso la febbre durante il viaggio». Non riuscii a dirle nulla. Mi limitai a regalare qualcosa al bambino. Lei mi pregò di accettare qualche mela e io lo feci. Poi lasciai quel luogo di tristi memorie. 21 agosto. Il mio stato d'animo può mutare in un batter d'occhio. A volte la vita sembra volermi rivolgere di nuovo uno sguardo benevolo, ma ahimè è solo un attimo. Quando mi perdo così nei sogni, non riesco ad allontanare questo pensiero. Cosa accadrebbe se Albert morisse? Tu saresti... sì. Lei sarebbe... E inseguo questa chimera finché essa mi conduce ad abissi di fronte ai quali mi ritraggo tremando. Quando oltrepasso la porta cittadina e imbocco la strada che percorsi per la prima volta andando a prendere Lotte la sera del ballo, com'era diverso a quel tempo. Tutto è finito. Non una traccia del mondo di prima. Non un palpito dei miei sentimenti di allora. Mi sento come si sentirebbe un fantasma tornando nel castello incendiato e distrutto che una volta, quando era un florido principe, egli stesso aveva costruito e fornito di tutti i doni della prosperità e che morendo aveva lasciato pieno di speranza al suo amato figliolo. 3 settembre. A volte non capisco come sia possibile, come sia lecito che un altro ne sia innamorato, quando io l'amo in modo così esclusivo, così fervido, così pieno, e non conosco nulla, non so né possiedo nulla se non lei.
Tony Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it